1200 persone in terapia intensiva, 80 in più, 12.000 ricoverati, 700 in più. Questi numeri nel giorno del varo del nuovo decreto del governo che prevede chiusura di bar, ristoranti e locali in genere alle 18. Insomma, ormai lo sapete, lo stop a palestre e piscine, una serie di raccomandazioni, nuova formula contenuta in un decreto, tra cui quella di non uscire se non strettamente necessario. L'esecutivo assicura ristori rapidi per i settori colpiti, ma il fine settimana è stato anche segnato dalle proteste a Roma, Milano, Napoli, in Sicilia, alcune caratterizzate da episodi violenti. Il timore adesso è che la rabbia, scatenata dalla situazione economica, trovi una regia nella criminalità organizzata o in chi ha interesse politico a creare tensioni. E poi c'è la scuola, certo, con la didattica a distanza incrementata fino al 75% alle superiori, con la possibilità per le regioni, e alcune l'hanno già fatto, come sapete, di portarla al 100%. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Simone Spezia.
Sono le 6, 31 minuti e 35 secondi di venerdì 26. Sì, ciao. Buongiorno, Buongiorno. Lunedì 26 ottobre. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, già mi davo a venerdì, ma non lo è. Buongiorno e buon inizio di settimana con Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, sempre in redazione, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E un saluto prima di tutto, così può andare a Danilo che scrive da Schio, in provincia di Vicenza, e dice: una domanda di servizio, sto per andare a fare una corsetta, posso? Sì. L'importante è che abbia le cuffie e Radio 24 accesa, poi per il resto sì, e sì, deve portarsi dietro la mascherina, per sicurezza deve avercela dietro, caro Danilo. Ci ha scritto Danilo al 349-238-6666, aspetto anche i vostri WhatsApp audio, ovviamente ci siamo qua, le vostre voci fatemele sentire. Purtroppo anche oggi molte cronache correlate in qualche modo a Covid, anche quelle economiche, è abbastanza naturale che sia così in giornate come queste, con questa seconda ondata che ci ha colpiti, a quanto pare, a quanto raccontano i medici agli ospedali, anche travolti. Le proteste, quelle di ieri sono state a Siracusa, per esempio. O anche a Catania. Con lancio di bombe carta. E poi nelle scorse ore Salerno. Roma. Napoli, ovviamente. Oh, questo non per dare la sensazione di un clima di assedio, però per far capire che c'è qualcosa che va sistemato su questo fronte, sul ruolo della criminalità organizzata eventuale. Torneremo più avanti, alle 7.45 avremo ospite il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao. Di certo il tutto si salda con una protesta che ha anche origini economiche e di preoccupazione per tutte quelle attività che si trovano chiuse a partire dalle 18, i bar, soprattutto i ristoranti. E i bar, dico soprattutto perché i bar magari con un po' con la colazione, con l'arco della giornata si salvano, per i ristoranti è più dura senza la sera, ovviamente. gente che magari aveva investito esattamente per sistemare le regole, sistemarsi in linea con le regole sanitarie negli ultimi mesi, adesso si ritrova chiusa. Il governo promette ristori immediati. Sulle tensioni, il presidente del Consiglio Conte.
Detto questo, quindi la protesta c'è. Quello che ovviamente posso auspicare è di stare attenti, perché chiaramente ci sono dei gruppi che cercano di alimentare in questo momento, dei gruppi anche antagonisti, dei gruppi diciamo un po' professionisti, che cercano di alimentare degli scontri. È successo a Napoli.
Eh sì, lo dico all'ascoltatore, non è una questione di onestà intellettuale, nelle more del tutto mi è sfuggito, però è vero, la manifestazione di Napoli, quella di ieri, è stata una manifestazione assolutamente pacifica e ne va dato atto e merito alle persone che sono scese in strada ieri, ovviamente. Vincenzo De Luca, ieri da Fazio.
La organizzazione era già partita da una settimana, noi sapevamo già da una settimana che alle 23 di venerdì sarebbe scattata la sceneggiata violenta, e così è stato, con una parola d'ordine che è circolata sui social con cui hanno convocato questa manifestazione, una parola d'ordine di elegante sobrietà: scassam tut.
Il sindaco di Napoli, De Magistris.
Se poi il Ministero dell'Interno, accaduti quegli episodi, ha detto, io non ho motivo di dubitare, che c'è stata anche una strategia premeditata e programmata, vuol dire allora che si deve alzare moltissimo il livello di intelligence, perché se non si è arrivato, come dire, a prevenire quello che è accaduto, vuol dire che quella notizia del lockdown che sarebbe scattato lunedì all'improvviso in una fase di polveriera sociale è diventata, come dire, una miccia.
Da dire, caro Claudio Velardi, bentornato, buongiorno, eccoci, ci sei? Pronto?
Ci sono,
Claudio Velardi, analista politico, spin doctor, tutto quello che sappiamo. Claudio, allora, da dire che... è già successo in altri paesi, non è una novità quello che vediamo in Italia in queste ore. Germania, Francia, UK, cioè Gran Bretagna, Stati Uniti, nulla di particolarmente nuovo e forse per certi versi anche prevedibile.
Sì. Ma questa è la premessa indispensabile da fare, poi ci sono molte considerazioni critiche, però la premessa da fare è che bisogna essere in fondo indulgenti nei confronti di tutti i governanti, perché oggi nessuno al mondo sa che pesci prende. Dopodiché le misure che si prendono possono essere più o meno giuste, contraddittorie, fastidiose, efficaci, però i punti sono altri, se mi consenti.
Quali sono? Vai.
Tre. Punto uno. In Italia ci siamo cullati in questi mesi sulla presunta fine dell'emergenza e quindi non abbiamo rafforzato le strutture sanitarie, compreso il fatto che non ci siamo presi 36 miliardi che dovrebbero essere stati dedicati esattamente a questo, e ci siamo invece dedicati al nostro sport nazionale preferito, che è la polemica politica. In tutto questo abbiamo avuto pure delle elezioni di mezzo, delle elezioni regionali, quindi ci siamo esaltati in questo, non pensando più all'emergenza. Secondo punto, ora le cose si fanno e si dicono con arroganza, questo è intollerabile. Si annunciano nella maniera più sbagliata, le maledette conferenze stampa che sono precedute da notizie false, ipotesi diverse, tutte cose che creano ulteriore allarme e sconcesso.
Certo, sì, che poi, scusami Claudio, qua specifichiamo, è sempre bene, secondo me, anche con gli ascoltatori, sviscerare e tirar fuori quelli che sono i meccanismi della comunicazione politica, soprattutto
quando sono
sballati in questo modo. Si fanno uscire quintali di indiscrezioni per far sì che la gente ne discuta sui social, sui giornali, eccetera, eccetera. Dopodiché si corregge, in corso.
Tutto questo crea appunto notizie false, sconcerto, insofferenza e innervosimento. Dopodiché ci sono due versioni di questa arroganza, quella un po' melliflua di Conte e quella violenta di De Luca, che è ulteriormente, diciamo, fastidiosa. Ma comunque tutti e due, che sono le due tipologie, diciamo, di governanti all'italiana, invece di usare toni accorati, di dire scusate italiani, noi dobbiamo chiedervi questo, ma è nell'interesse di tutti. Invece si trattano come dei mini Stabens, come dei ragazzini riottosi. Questo è molto brutto. E il terzo elemento, scusami, è la mancanza assoluta di coordinamento tra le istituzioni. Ieri c'è stata una intervista molto bella di Marco Minniti, una persona seria che purtroppo oggi non ha incarichi di governo, diciamo, significativi. Ha fatto un'intervista molto bella dicendo di che cosa si tratta. Cioè, non c'è coesione sociale, territoriale e statale, non c'è coesione né coordinamento né collaborazione tra le istituzioni locali e quelle nazionali, non si riunisce per esempio il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza insieme all'Associazione dei Comuni, alla Conferenza delle Regioni, non c'è un rapporto serio tra governo e opposizione, con il capo del governo che avvisa un quarto d'ora prima le opposizioni dei decreti che sta facendo e così via. Allora questi sono i tre elementi, d'accordo?
Sì, sì,
abbiamo perso tempo, siamo arroganti e non siamo uniti.
Sì, sì, ci metto in questa mancata collaborazione quella che, della quale ha parlato ieri il presidente di Confindustria, che è il rapporto con le parti sociali, sia il governo che i sindacati, perché poi i sindacati sono stati convocati per mercoledì a DPCM ormai fatto, no? Questa è una grande questione. A me preme moltissimo la questione della comunicazione, Claudio, devo dirti la verità, il modo nel quale vengono comunicate queste cose, secondo me nel momento nel quale tu operi delle scelte lo devi fare presentando dei dati precisi, penso a De Luca per la didattica a distanza, per il blocco delle scuole, alla Regione Lombardia per la didattica a distanza al 100% per le scuole, penso al Presidente del Consiglio quando dice chiudiamo i bar, i ristoranti alle 18. Allora se mi dici guarda, abbiamo l'evidenza scientifica che nei bar e nei ristoranti il contagio si propaga molto più velocemente e per questo e questo motivo, allora io forse inizio a capirlo,
Simone,
no?
Magari Simone, però il problema è che loro questi dati non ce l'hanno e per questo la buttano in caciara, questa è la verità. Loro vanno
brutale, Claudio,
vanno per suggestioni, per ipotesi e peraltro devo dire non solo loro, perché mio caro, qui se si prende la comunità degli scienziati è quello che ogni giorno dicono di contraddittorio e di diverso. Il che va bene, perché la scienza non è ancora arrivata alla soluzione del problema, però evitate allora di invadere le pagine dei giornali di interviste in cui dite tutto e il contrario di tutto, perché questo non fa altro che creare ulteriore sconcerto.
Anche qua ognuno segnala, ognuno mette giù la sua tesi.
La propria bandierina. Il proprio posizionamento. Si mettono là tutti belli sorridenti in foto a dire la rava e la fava. No. Questo è fastidioso. State nei laboratori a studiare, non perdete tempo a fare interviste. Questo vorrei
l'appello di Claudio Velardi agli scienziati. State nei laboratori. Il presidente del Consiglio sul no al coprifuoco. Ce l'abbiamo?
Abbiamo introdotto un coprifuoco, è una parola che non amiamo, ma rivolgiamo una forte raccomandazione a tutti. Bisogna muoversi solo per motivi di lavoro, di salute, di studio, di necessità. E raccomandiamo anche di evitare di ricevere a casa persone che non facciano parte del nucleo familiare.
Poi la cosa stupenda è questa nuova categoria giuridica che entra in un decreto della raccomandazione. Vi raccomandiamo di non muovervi troppo. Vabbè, insomma, così è. In questo momento chiudono cinema e teatri, per un grande dolore, l'ha definito lo stesso ministro della cultura Franceschini. Sentiamo, Conte.
Chiudono anche teatri, cinema, sale da concerto. È una decisione questa che è risultata particolarmente difficile tra le altre. Il mondo della cultura, infatti, è in forte sofferenza ormai da mesi. Restano aperti invece i musei.
Così. E De Luca qua critica appunto. Di Conte e di De Luca parlavamo. Dice il governo poteva chiudere.
Non è sufficiente, è un passo in avanti, ma non basterà. Potevamo fare due scelte. O chiudere tutto per un mese e far raffreddare e contenere l'epidemia, oppure prendere ancora misure intermedie. Il governo ha scelto la seconda strada. Questa seconda strada ha alcuni punti di criticità.
E poi elenca, è sempre da Fazio. Dice il ministro Gualtieri, rassicura le categorie. Dice: avrete le erogazioni entro novembre nei conti correnti, saranno pagate alle agenzie delle entrate. Questo per i settori colpiti da queste nuove misure. Sentiamo.
Stiamo lavorando perché arrivino il più presto possibile. Pensiamo di poter erogare, che l'Agenzia delle Entrate possa erogare questi contributi già entro metà novembre, forse persino entro l'11 novembre, perché si userà lo stesso meccanismo già utilizzato per il vecchio fondo perduto e quindi tutti quelli che hanno già fatto domanda e avuto questi contributi lo riceveranno in automatico. Per quelli che non hanno fatto domanda, perché quelli con fatturato superiore ai 5 milioni di euro che inseriamo, ci sarà una domanda da fare e quindi ci sarà qualche settimana in più per avere l'erogazione, che comunque sarà entro l'anno.
Monitoreremo e chiedo a voi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, se titolari di un bar, di un ristorante, di una palestra, di un centro sportivo che deve chiudere, di una piscina, diteci se questi soldi sono arrivati, perché questo è un po' stato il grande tema anche dei mesi passati. Pensate solamente alla cassa integrazione, non so quanti di voi per esempio la cassa integrazione non l'abbiano ancora ricevuta. Traffico. Dico all'ascoltatore che ci scrive, non disturba, e dice: scusate il disturbo ancora, ma spero che entro novembre mi arrivi la cassa integrazione di maggio. Di maggio. Claudio, resta con noi, che adesso noi lunedì abbiamo deciso, in questo periodo ci prendiamo sempre una pausa Covid di qualche minuto per parlare di elezioni americane. Ci siamo quasi. Simona Siri Gerstein, giornalista che vive a New York, ad ottobre in uscita: mai Stati così uniti, cosa ho capito dell'America litigando col mio marito americano. Cara Simona, buongiorno, bentornata, eccoci, eccoci.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Esce con te, editore. Allora, a che punto siamo? La cosa più impressionante, devo dirti, è il voto anticipato e per posta, che batte ogni record, causa naturalmente anche Covid, e che conforta, mi sembra di capire, i democratici soprattutto.
Sì, guarda, ieri, sabato è stato il primo giorno di voto anticipato a New York. E io sono andata a fare un giro un po' nel seggio qua dell'Upper West Side e c'era all'una e mezza, alle due, c'era 3 ore di coda, c'era la gente in coda, la coda faceva proprio, prendeva 4 isolati, c'era la gente attrezzata, chi con la sedia, chi con la musica, chi, insomma, si erano preparati ed è stata abbastanza impressionante, davvero anche emozionante, se vuoi, no? Vedere questa risposta. Poi tra l'altro in una città, in uno stato che è sicuro, cioè non è uno di quelli in bilico, però la gente si sta rispondendo, sta andando a votare in massa e
58 milioni, sono 58 milioni se non vado errato, se considerate che alle precedenti presidenziali il voto per posta fu intorno ai 36 milioni di voti alla fine della partita, e qua manca ancora una settimana. I sondaggi danno ancora, mi pare, in largo vantaggio Biden, almeno per il momento, no?
Sì, i sondaggi danno il vantaggio Biden, però sai, poi bisogna vedere, i sondaggi nazionali sono una cosa, poi bisogna vedere quelli stato per stato, perché ovviamente poi alla fine anche questa elezione si deciderà in quei 3-4 stati in bilico. Ma quello che è impressionante, per tornare al voto anticipato, è il voto del Texas. Il Texas, sì, è uno degli stati che storicamente ha l'affluenza più bassa, invece ha battuto tutti i record, hanno già votato 7 milioni di persone, più addirittura dalla California, e evidentemente sta succedendo qualcosa lì. Da tanti anni si dice che addirittura il Texas potrebbe, da stato rosso, quindi repubblicano, potrebbe passare e diventare uno stato democratico, quindi blu. Staremo a vedere, sicuramente ci sono delle energie che si stanno muovendo, delle dinamiche che stanno cambiando.
Sì. Claudio Velardi, l'abbiamo dato per, o meglio, è stato dato per sconfitto un po' troppo presto Donald Trump, perché...
Diciamo che succede sempre così, in generale nei riguardi dei conservatori, diciamo così, nel senso che il voto, ma non solo in America, è una tendenza generale, nel senso che da parte dei cosiddetti democratici, dei progressisti, soprattutto diciamo in circostanze in cui monta diciamo una insofferenza nei confronti diciamo di governanti che non sembrano particolarmente diciamo inclini a rispettare regole, eccetera, eccetera, scatta questa mobilitazione, ma non sempre questa mobilitazione è vincente, anzi diciamo spesso dentro le pieghe diciamo dell'elettorato si nascondono altri sentimenti, appunto come si diceva, noi non sappiamo in Texas che cosa sta succedendo, certamente sta succedendo qualcosa e potrebbe essere una forte reazione democratica al punto da fare cambiare disegno a questo Stato, ma onestamente per quello che posso immaginare potrebbe anche succedere il contrario, cioè una mobilitazione diciamo del trumpismo più hard, diciamo più duro, più di pancia.
Come la vedi, Simona?
Sì, può essere tutto. I dati che abbiamo però insomma indicano una direzione abbastanza favorevole per i democratici, almeno in alcuni stati. Poi per esempio c'è l'esempio della Florida, invece nella Florida, pur essendo uno stato dove è la maggioranza quelli registrati insomma per votare sono democratici, è stato perso ovviamente nel 2016 dalla Clinton, è stato vinto da Trump e adesso addirittura ha visto un aumento dei repubblicani, quindi questi new voters. I repubblicani hanno capito che invece di cercare di convincere quelli che votavano democratico a votare repubblicano, sono andati alla ricerca di nuovi, no, di gente che non ha mai votato, quindi di nuovi elettori, e ci stanno riuscendo, hanno i numeri dicono che stanno aumentando quelli che voteranno, insomma gli iscritti, perché lì bisogna iscriversi a un partito o a un altro, no? per poter poi votare, almeno indicare comunque l'affiliazione a uno dei due partiti. I dati ci dicono che sì, che stanno aumentando i nuovi iscritti con l'affiliazione repubblicana, quindi vedremo.
Allora, grazie a Simona Siri Gerstein, giornalista, vive a New York, ottobre in uscita questo Mai Stati Così Uniti, cosa ho capito dell'America litigando col mio marito americano, te editore, e grazie al nostro Claudio Velardi, analista politico, spin doctor e mille altre cose, soprattutto voce potentemente critica oggi del governo e di come si è mosso anche in termini di comunicazione. Abbiamo tralasciato questa mattina, ne abbiamo parlato molto nelle ore scorse e nei giorni scorsi, abbiamo lasciato a parte il tema della scuola e della didattica a distanza. Oggettivamente l'amministrazionina ha un po' ceduto alle richieste che sono arrivate e si arriva a didattica a distanza minimo al 75% alle superiori, con possibilità per le regioni di estenderlo al 100%. Ci vorrei tornare un attimo dopo, tra poco, però su questo abbiamo scritto un post sulla pagina Facebook di 24 Mattino, l'ho scritto io, se volete andate e leggetelo con dei dati che forse potranno risultarvi interessanti. Traffico, sì, ciao ragazzi, stamattina è dura, GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.